Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Nella giornata che abbiamo trascorso, del 16 luglio, vogliamo approfittare per ricordare una bellissima devozione mariana che insieme al Santo Rosario è stata una delle devozioni più diffuse nella Chiesa e vogliamo parlare della devozione allo scapolare della Madonna del Carmine del Monte Carmelo. Vorremmo anche un po' rispondere, oltre ad apprezzare la bellezza di questo dono dal cielo dello scapolare della Beata Vergine Maria, provare anche un po' a rispondere a quelle domande di coloro che riconoscono nello scapolare un segno di speranza, di protezione, di consacrazione alla Beata Vergine Maria per la vita cristiana e per il cammino della felicità eterna del paradiso. E quindi vogliamo un po' aiutare a comprendere la preziosità per tutti coloro che desiderano indossare lo scapolare del Carmelo, per poter conoscere lo spirito di questa devozione e così vedremo un po' qualcosa, un po' della sua storia e anche un po' i requisiti che implica questa pratica. Nella Sacra Scrittura troviamo il Carmelo come monte utilizzato dai profeti, praticamente dal profeta Elia, dal profeta Eliseo. E fu soprattutto il profeta Elia a illustrare virtù e prodigi della montagna santa. E troviamo nella storia ecclesiastica, nella storia della Sacra Scrittura, che il profeta Elia si ritira 9 secoli prima dell'incarnazione del Figlio di Dio e in quel periodo, già da 3 anni, c'era una grande siccità che attanagliava la Palestina a punizione del cielo sugli ebrei infedeli al vero Dio, come aveva profetizzato il profeta Elia. Mentre pregava, Elia inviò il suo servo sulla cima della montagna del Carmelo, ordinandogli: sali e guarda dalla parte del mare. Il servo salì, non vide nulla, e il profeta gli fece rifare quella infruttuosa arrampicata sul Monte Carmelo per ben 7 volte. E alla fine il servo tornò dicendo: vedo una nuvola piccolissima. Bene, quella nuva così piccola, così leggera, sembrava destinata a svanire al primo soffio. Quella nuvoletta aveva il potere di ingrandirsi, di allargarsi nel cielo e riversò grandi piogge che portarono la salvezza, posero fine a quella siccità. Gli autori spirituali, gli esegeti, hanno riconosciuto in quella nuvola, portatrice di quella pioggia ristoratrice, l'immagine della Beata Vergine Maria, che con le sue virtù, preziose agli occhi di Dio, richiamò sul mondo i torrenti della grazia nel suo Figlio Gesù Cristo. E anche il ruolo della Madonna, apportatrice, mediatrice di tutte le grazie, ecco quelle grazie materne che sgorgano sulla terra. Un po' abbiamo sentito anche nella Santa Messa oggi il profeta Isaia, come la parola di Dio, come l'acqua scende sulla terra e non ritorna senza aver portato il frutto, così la parola di Dio. Bene, quelle piogge è significato quelle grazie abbondanti che apporta la Beata Vergine Maria. Nel corso della storia, seguendo l'esempio del profeta Elia, in epoche diverse degli eremiti hanno vissuto e pregato sul Monte Carmelo, recuperando e tramandando con la loro unione a Dio lo spirito che animava profondamente il profeta Elia. Quei luoghi santificati da uomini di preghiera richiamarono poi altri uomini e alle origini del monachesimo cristiano in Palestina, attorno già al IV secolo, il Monte Carmelo accolse fra le sue pareti rocciose delle laure bizantine, di cui oggi sono visibili le tracce, e alla fine del XII secolo, sulle rovine di quegli antichi monasteri, si radunò un gruppo di eremiti latini venuti dal grande movimento delle crociate. Questi primi carmelitani, giunti da Occidente, edificarono sul Carmelo questo luogo molto bello e fruttuoso, edificarono una piccola chiesa dedicata a Nostra Signora, e così viene raccontato anche dalle antiche cronache. E il fatto evidenzia la speciale consacrazione dell'ordine che stava crescendo alla Madre di Dio, chiamata la Principessa e Madre del Carmelo. E secondo Santa Teresa d'Avila, gli avrebbe detto la Beata Vergine Maria: questo ordine appartiene a me, alla Beata Vergine Maria, e quindi la Madonna è la nostra regina, è la nostra padrona. Ancora altre testimonianze, sembra che nella prima predicazione negli Atti degli Apostoli, primi che si fanno battezzare, poi salgono anche lì al Monte Carmelo, edificano anche lì una prima chiesa, uno primo oratorio per onorare la Gran Madre di Dio, nostra, la Beata Vergine Maria, Madre del Verbo incarnato. L'inizio della vita carmelitana trova varie difficoltà, non vengono risparmiate prove e sofferenze di ogni tipo, però la Beata Vergine Maria era sempre pronta ad insegnare e ad apprezzare le sofferenze, perché ci purificano, ci rendono ostia per i peccatori, e i religiosi sperimentavano una grande felicità soprannaturale e profonda. E nonostante fossero degli eremiti, chiesero al patriarca di Gerusalemme, Sant'Alberto, gli chiesero una regola monastica. E nel 1225 una delegazione dell'ordine si reca a Roma per chiedere l'approvazione alla Santa Sede. Ma cosa capita? Il quarto concilio lateranense del 1215 aveva richiesto che i nuovi istituti venissero incorporati negli ordini già esistenti, quindi l'approvazione di questo nuovo istituto da parte del Papa sembrava molto problematica. Eppure arriva una grazia particolare e Papa Onorio III lo concesse nel 1226. E anche lì sarebbe bello un po' vedere le vicende un po' prodigiose anche che fanno ottenere questa approvazione. Non terminano le difficoltà. La persecuzione musulmana in Terra Santa colpisce duramente i religiosi e molti vengono martirizzati durante le incursioni saracene. I carmelitani però non si decidono di lasciare quella montagna santa. Quando il priore del Monte Carmelo concede ad alcuni fratelli il permesso di lasciare la Terra Santa per far ritorno ai loro paesi e costruirvi dei conventi dell'ordine. Anche qui una visione della Beata Vergine Maria, rivelano le cronache, che dà l'ispirazione di lasciare andare a fondare anche altri nuovi monasteri. E questo qui diventa un po' la provvidenza che la Beata Vergine Maria usa attraverso questa persecuzione musulmana, saracena, per la diffusione del monte dell'ordine carmelitano anche in Occidente. Gli ultimi religiosi rimasti al Monte Carmelo furono massacrati o costretti ad andarsene nel 1291 durante l'assedio di San Giovanni d'Acri. Arriviamo a una data particolare che ci interessa oggi, che oggi festeggiamo, quella del 16 luglio. Questa data del 16 luglio fa riferimento a un santo, San Simone Stock, di origine inglese, e poiché raggiunse un'età avanzata è probabile che per lunghi anni il religioso sia stato testimone dei fervidi inizi dell'ordine, anche presso la fontana di Elia sul Monte Carmelo, delle numerose difficoltà generate dal suo trasferimento in Occidente. Viene eletto generale dell'ordine a Daylesford intorno alla metà del XVIII secolo e si trova a dover affrontare una crisi. Molti monaci passavano ad altri ordini mendicanti, francescani, domenicani, anche loro in crescita e fresca espansione, e per le difficoltà anche che c'erano da parte delegati pontifici, un po' l'ordine carmelitano, e questa autorizzazione molti non l'accettavano, e avevano dovuto adattare anche la regola principalmente eremitica di Sant'Alberto con le situazioni attuali. Questo causava dei contrasti, insomma, c'erano molte difficoltà interne che stava passando. Stava attraversando l'ordine dei Carmelitani e in quel difficile frangente San Simone Stock, molto devoto alla Beata Vergine Maria, si rivolse alla Madonna e quindi ecco l'intercessione della preghiera alla Beata Vergine Maria è una costante richiesta di grazie che dobbiamo sempre portare avanti nel nostro cammino. A questa preghiera la Beata Vergine Maria rispose con una grazia particolare, con un'apparizione che sembra datata del 16 luglio dell'anno 1251, in cui gli fece il meraviglioso dono dello scapolare. La cronaca in quella visione che ci è stata tramandata in diversi documenti, tra i più antichi quelli del XIV secolo, e li citiamo dai fioretti di Nostra Signora del Monte Carmelo. Cito: Simone, uomo di gran temperanza e devozione a Maria, spesso pregava con umiltà e insistenza la Vergine Gloriosa, Madre di Dio, finché concedesse un privilegio a quell'ordine che portava il suo nome, e le diceva ogni giorno nelle sue preghiere con cuore devotissimo. È il Flos Carmelum, fiore del Carmelo, vigna fiorita, splendore del cielo, vergine feconda, unica dolce madre che non conobbe per alcun uomo. Ai carmelitani concedi i tuoi favori, o stella del mare. Bene, un giorno Nostra Signora gli apparve, circondata da una moltitudine di angeli, tenendo in mano uno scapolare. Ella, la Beata Vergine Maria, disse a San Simone Stock: Ecco un segno per te e un privilegio per tutti i carmelitani. Colui che morirà con quest'abito sarà preservato dalle fiamme eterne. O, in un'altra versione, colui che morirà con quest'abito sarà salvato. E la Madonna gli consegna lo scapolare. Bene, antiche cronache riportano anche il primo miracolo, quindi il primo sigillo, il segno del cielo dello scapolare, che fu la conversione sul letto di morte di un nobile inglese, un nobile che aveva dato scandalo in patria. San Simone Stock viene chiamato al capezzale di questo personaggio, non ne voleva sapere di sacramenti, sapeva, dice, voglio morire dannato, diceva proprio delle bestemmie bruttissime. Viene chiamato San Simone Stock e San Simone, sentendo tutte queste cose orribili che stava dicendo questo disperato mentre stava morendo, gli getta addosso lo scapolare che aveva ricevuto dalla Madonna sul moribondo. E vide in quelle un cambiamento prodigioso, la conversione di questa persona che incomincia a invocare, a chiedere perdono dei suoi peccati, comincia a chiedere misericordia al Signore, si confessa da San Simone Stock, riceve l'unzione con l'olio degli infermi, gli ultimi conforti cristiani. E muore con profonda compunzione. Bene, dopo questo miracolo, vide in quel prodigio un incoraggiamento a rivelare il segreto del re, il segreto che la Beata Vergine Maria gli ha concesso, e comincia a farlo conoscere ai suoi fratelli, a mostrare loro quel prezioso abito ricevuto dalle mani della Beata Vergine Maria. E vediamo 30 anni dopo, le Costituzioni Carmelitane dispongono che lo scapolare verrà conservato e mantenuto come in precedenza quale abito particolare dell'ordine. Quindi si fa già il riferimento di nuovo allo scapolare del Carmelo. Questa prodigiosa visione fu ben presto confermata anche da Papa Innocenzo IV, e la notizia del meraviglioso dono fatto dalla Madre di Dio all'Ordine del Carmelo si diffuse rapidamente, ed ogni luogo accorsero genti di ogni condizione, bramose di godere dei grandi favori promessi. In effetti, il dono scapolare era destinato a tutta la Chiesa. La Beata Vergine Maria dirà, aveva detto, chiunque morirà con il simbolo dell'ordine. Quindi questo dono è in primo tempo riservato solo per i frati carmelitani, dopo era un po' allargato a tutti coloro che aggregandosi alla confraternita dello scapolare, quindi anche i laici potevano beneficiare di questo messaggio di salvezza. Ricordiamo ad esempio come il re San Luigi di Francia ricevette lo scapolare che portava segretamente e che lo salvò anche dal pericolo del mare e morì indossandolo. Anche il re d'Inghilterra Edoardo II, che regnò all'inizio del XIV secolo, ricevette lo scapolare e ottenne da Papa Giovanni XXII una bolla di approvazione, in cui viene riconosciuta la protezione miracolosa concessa a quel principe del Nostro Signore del Monte Carmelo. E in seguito anche tanti personaggi celebri hanno indossato lo scapolare, San Roberto Bellarmino, ricordiamo San Carlo Borromeo, Sant'Alfonso de Liguori, San Giovanni Bosco, Santa Bernadette e Subirù, e la maggioranza dei papi degli ultimi secoli. Ricordiamo che come San Giovanni Paolo II, ancora quando venne colpito nell'attentato dell'82, da quel proiettile mortale, quel 13 maggio 1982, indossava lo scapolare, tanto che in sala operatoria volevano toglierlo, ma i sacerdoti che lo assistevano, il segretario che lo assisteva, dice: no, lasciateli lo scapolare. Il Santo Padre vuole che non gli venga mai tolto lo scapolare, quindi proprio è una grande devozione allo scapolare del Monte Carmelo. La devozione allo scapolare si è diffusa gradualmente e anche con una certa lentezza, cosa che i critici un po' razionalisti hanno un po' interpretato come una prova della non autenticità della visione di San Simone Stock. In realtà questa lenta progressione gioca a vantaggio della veridicità, perché invece di essere trasmesso a suon di propaganda, il culto si diffonde spontaneamente in tutta la cristianità sulla scia dei miracoli che si sono avverati in vari luoghi, miracoli che in fin dei conti sono stati il suo miglior biglietto da visita. C'è un bellissimo libro sui miracoli del Monte Carmelo, dello scapolare del Monte Carmelo, che raccoglie 400-500 pagine di miracoli documentati nel corso di alcuni secoli, ma a quanto pare c'è stata anche un'opera che stavano all'epoca degli anni 50 che stavano realizzando e di cui già comprendeva due grossi tomi, comprendente le grazie singolari recuperate dal Monte Carmelo, un po' tutto un'analisi critica e storica dello scapolare del Carmelo. Magari per anticipare ci sono dopo, troveremo varie presunte contraddizioni o dubbi sulla veridicità di questo o di quell'altro, ma anche un po' l'analisi critica, quella più seria, documentare l'autenticità dei fatti, l'autenticità soprattutto testimoniata anche dai miracoli, ma comunque come opera di devozione benedetta, raccomandata e santificata. Un altro punto che conosciamo dello scapolare del Carmelo è quello che viene chiamato il privilegio sabatino. Quindi fregando i numerosi privilegi spirituali concessi dalla Santa Madre Chiesa a loro che indossano lo scapolare, il più conosciuto è il privilegio sabatino, che trae origine di quella che viene chiamata la bolla sabatina che Papa Giovanni XXII avrebbe approvato nel 1317, dopo aver ricevuto la grazia di una visione della Beata Vergine Maria del Carmelo. La Madonna prometteva al Santo Padre di liberare dal purgatorio nel sabato seguente la morte coloro che avessero portato lo scapolare. Per beneficiare di questa nuova promessa si devono soddisfare due condizioni: l'osservanza della castità da parte dei membri della confraternita, totale per i celibi e coniugale per i maritati, e la recita delle ore canoniche o del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Dopo vedremo un po' queste particolarità, un po' approfondiremo anche queste richieste. Alcuni storici, soprattutto in questo periodo della nostra, un po' dell'epoca storico-critica, hanno addotto fondati motivi per i quali si dovrebbe mettere in dubbio l'autenticità della bolla papale. Quindi l'aspetto storico della questione, non entriamo in merito, ci sono veramente un po' diversi punti da verificare. L'autorità della Chiesa però ha più volte confermato nel modo più formale il contenuto dell'atto papale, cioè il privilegio sabatino. Quindi esistono, dice un po' un autore, esistono poche indulgenze che abbiano ricevuto tanti e solenni approvazioni papali. Anche qua cita gli atti di Papa Clemente VII, Paolo III, Paolo IV, Paolo V, Pio X, Benedetto XIV, XV e Pio XII e così via. Però anche qui dobbiamo un attimo chiarificare, è improprio parlare di un'indulgenza dello scapolare. Molto semplicemente l'indulgenza è la Chiesa che trae dai suoi tesori meriti infiniti del nostro Signore Gesù Cristo, trae queste grazie da applicare a chi pratica questa devozione, ma qui è qualcosa che è espressa, richiesta dal cielo, quindi non è un'opera partita nella Chiesa, ma ha accolto queste indicazioni della Beata Vergine Maria, quindi un po' improprio. Perciò anche quando viene detto che questo privilegio come una sorta di indulgenza plenaria è qualcosa un po' impreciso. Inoltre la prodigiosa visione, questa visione viene raccontata da Santa Teresa d'Avila che scrive in un suo racconto: un religioso del nostro ordine, un uomo di grande bontà, era molto malato e io seppi nella sua morte, mentre mi trovavo in uno stato di grande raccoglimento, che mi aveva colta ascoltando la messa di sabato. Lo vidi ascendere in cielo senza essere entrato in purgatorio. Apprese in seguito che, in effetti, era morto nello stesso momento in cui ebbi quella visione. E, dice Santa Teresa d'Avila, sono stata molto stupita dal fatto che questo religioso non era passato per il purgatorio, ma mi fu detto che se lo aveva evitato era perché aveva seguito fedelmente la regola della sua professione e aveva quindi beneficiato della grazia concessa dall'ordine dalle bolle speciali riguardante le penne del purgatorio. Qualche storico mette un po' in evidenza questo scritto di Santa Teresa d'Avila su alcune cose. Lo stupore di Santa Teresa d'Avila, che lo stupore conferisce alla visione, dice, tutto il suo valore, In realtà significa che pur considerando quel padre un religioso fervente, la santa non aveva rilevato in lui segni di quella santità che avrebbero giustificato il suo accesso immediato al regno dei cieli. Fare terra paradiso senza passare il purgatorio è da santi. Tutti noi dovremmo fare terra paradiso, ma se non abbiamo tutto purificato, se non siamo santi immacolati al cospetto di Dio, se c'è qualche macchia, per vestire gli abiti della gloria dobbiamo purificarci nel purgatorio. Quindi Santa Teresa d'Avila era rimasta stupefatta che questo religioso avesse fatto terra paradiso. Aveva notato in lui le tracce della miserevole condizione umana. Tutto ciò spiega il suo stupore ed è per questo che la visione è significativa, perché giunge a ricordare e a confermare a Santa Teresa il valore del privilegio sabatino. Guarda che questa visione un po', dà un po' un'ulteriore conferma, con le grazie dei miracoli, che ci concede con questa visione, la dottore della Chiesa Santa Teresa d'Avila sul privilegio sabatino. E questo privilegio sabatino chiaramente non deve, tanto apprezzabile, e non deve far dimenticare la prima e più grande promessa della Beata Vergine Maria, la liberazione dal pericolo della perdizione eterna. Un po' il messaggio dello scapolare, che San Simone Stock ha ricevuto e compreso correttamente, si tratta quello di salvare le anime dall'inferno, unendole al suo ordine, di cui la Beata Vergine Maria è regina, e la Madonna aiuterà queste anime ad andare in cielo. Venerabile Papa Pio XII, in una epistola, Neminem Profecto, dell'11 febbraio del 1950, scriveva: «Non si tratta di una cosa di poco conto, ma bensì di acquistare la vita eterna in virtù della promessa della Beata Vergine Maria, come tramanda la tradizione. Si tratta dunque di una questione di primaria importanza e del modo di condurla a termine in totale certezza. Lo scapolare, come veste della Beata Vergine Maria, è il segno e il pegno di protezione della Madre di Dio». Il 6 agosto del 50 ancora diceva: «Quante anime in circostanze umanamente disperate hanno ricevuto la grazia della conversione, della salvezza eterna dallo scapolare che indossavano? Quanti inoltre minacciati nel corpo e nello spirito hanno avvertito grazie alla protezione materna della Beata Vergine Maria?» Quindi lo scapolare non esiste altro che, o forse anche per, rammentare alla nostra epoca, che diventa smemorata, la realtà della fine della vita eterna. È quello che viene chiamato, San Giovanni Paolo II richiamava più volte anche nella Riconciliazione e Penitenza, ricordare come è importante ricordarsi nel Catechismo dei novissimi, delle ultime verità eterne. Dice Giovanni Paolo II: «La Chiesa non può prescindere, senza pregiudicare gravemente il suo messaggio essenziale, particolare, universale, da una catechesi costante su ciò che il linguaggio cristiano tradizionale indica come i quattro fini ultimi dell'uomo: morte, giudizio, giudizio particolare, giudizio universale, inferno e paradiso. In un contesto culturale che tende a rinchiudere l'uomo nell'ambito della sua vita terrena più o meno riuscita, ai pastori della Chiesa è richiesta una catechesi che apra e chiarisca con le certezze della fede l'aldilà della vita attuale. Dietro le misteriose porte della morte si profila un'eternità di gioia nella comunione con Dio o di pena nella lontananza da Dio. È solo in questa prospettiva escatologica che si può avere l'esatta misura del peccato e sentirsi sospinti in modo decisivo verso la penitenza e la riconciliazione». Questa è la Reconciliatio, l'enciclica Reconciliatio e Penitenza del 1984. Si comprende allora come la Beata Vergine Maria, abbia fatto a San Simone Stock una promessa di valore assolutamente eccezionale. Si è impegnata a fare in modo che coloro che moriranno indossando il suo scapolare siano preservati dal fuoco eterno. Ed è la chiara garanzia che non andranno all'inferno, quindi è la salvezza assicurata. Ecco allora una grazia immensa, un privilegio senza pari, considerato che con le parole dello stesso Signore nostro Gesù Cristo la salvezza dell'anima è la sola cosa necessaria. Cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde l'anima sua? E penso che un po' lo scapolare è uno dei grandi doni che è stato dato dal cielo. E come dopo abbiamo visto, la pratica dei 9 primi venerdì del mese, i primi 5 sabati del mese, i primi 6 giovedì del mese alla Santissima Eucaristia. Poi tutte grazie che ci vengono date dal cielo per aiutarci a camminare nella nostra vita cristiana e per indirizzarci verso la meta finale, il fine per cui siamo stati creati dal nostro Signore, dal nostro Dio, che è raggiungerlo in paradiso. Propongo di fare un attimino di pausa, qualche minuto di pausa, chiedo alla regia se può mandare un piccolo stacco musicale per poi risentirci e riprendere la seconda parte di questo momento di riflessione assieme sul dono dello scapolare del Monte Carmelo. Lo scapolare del Carmelo, per dopo vedere anche le condizioni dell'imposizione e richieste per ricevere questi doni del cielo. A fra poco. Ave Maria. Cari ascoltatori, ben trovati in questa seconda parte in cui vogliamo intrattenerci e riflettere sul dono del cielo che ci è stato dato con lo scapolare del Carmelo, per apprezzare per chi lo porta, a portarlo sempre costantemente con sé e che ancora non ha avuto ancora questa grazia o questa ispirazione di portarlo, sia invogliato a ricevere questo dono del cielo. Dicevamo che questo dono dello scapolare ci aiuta anche ad apprezzare la ricompensa eterna per le buone e le cattive azioni, la ricompensa eterna felice per le buone azioni e la ricompensa infelice eterna per le cattive azioni, che è accompagnata dalla consapevolezza anche della nostra fragilità, con una incrollabile fiducia nella grazia di Dio e nella protezione onnipotente di Maria. E questi sono un po' gli elementi su cui si fonda la devozione dello scapolare. Che cos'è lo scapolare? Possiamo chiamarlo una veste, un abito, una veste di salvezza, una veste, l'abito della Beata Vergine Maria. Rivestitevi di Gesù Cristo. O la parabola del figliol prodigo che viene rivestito dal padre quando ritorna Ramingo, pentito della sua condizione, viene rivestito delle vesti del figlio. O nel libro dell'Apocalisse di San Giovanni è un'immensa schiera di anime avvolte in bianche vesti. Bene, lo scapolare è una veste di salvezza, una corazza e uno scudo spirituale. Possiamo parlare proprio anche di una corazza, poi vedremo alcuni miracoli di un sacerdote che gli avevano sparato alle spalle mentre celebrava la Santa Messa. Pensa a quel momento lì, prima di andare a celebrare in questo santuario, si era dimenticato di prendere lo scapolare. Ritorna indietro, avendo fatto già molta strada per riprenderlo, anche se aveva tardato a celebrare la Santa Messa. Quando ritorna, mentre sta celebrando, un sicario gli spara alle spalle, e durante la celebrazione, forse anche proprio durante la consacrazione, e tutti i fedeli rimangono sbalorditi da questo colpo di sparo così, e lo vedono che continua a celebrare normalmente. Avrà sbagliato la traiettoria, avrà mancato di centrare il don, il sacerdote. E invece, cosa si scopre al termine della Santa Messa? Che quel proiettile si era incastrato nel piccolo scapolare che portava il sacerdote, in quel pezzo di panno, di tessuto, il proiettile si era fermato, è diventato uno scudo, giubbotto antiproiettile, scapolare antiproiettile, è veramente difesa, scudo di salvezza. Madonna aveva detto a Fatima: il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Lo scapolare manifesta quindi da parte di chi lo indossa la volontaria consacrazione, appartenenza a Maria, e da parte di Nostra Signora l'impegno a soccorrere chi lo indossa in ogni circostanza, in particolare nell'ora della sua morte. La tradizione ha sempre considerato lo scapolare del Carmelo come un simbolo di consacrazione a Maria, una professione pubblica di dipendenza, di amore verso la Regina del Cielo. E questa dedizione, quando è sincera, quando è totale, si traduce in uno sforzo di buona volontà, in un atteggiamento di fiducia, di speranza, che si conserva, che si mantiene anche nei momenti e nelle ore di maggiore incertezza, di travaglio, di difficoltà, in una fedele e costante imitazione delle virtù della Madre di Dio. E come diceva Sant'Agostino, quando devozione vuol dire imitazione, nelle quali l'abitino del Carmelo, è un continuo richiamo, un memoriale estremamente espressivo. Lo scapolare significa attua i più stretti rapporti tra i fedeli e la Madonna, rapporti di figli e di madre, e perciò stesso implica un programma di vita profondamente cristiana, una continua ansia di perfezione, l'anelito ardente alla santità, più volte parlava Padre Stefano, un lavorio costante di purificazione per essere fatti degni della predilazione, della protezione della Regina degli Angeli. Visto che si parla di consacrazione alla Madonna, prendiamo in aiuto San Luigi Giovanni Monforte, che dice che i devoti servitori di Maria, coloro che portano lo scapolare, potremmo aggiungere, devono avere un programma di vita in onore della Madre di Dio. Quindi, quel compiere ogni nostra azione con Maria, tramite Maria, in Maria e per Maria, al fine di compierli nel modo più perfetto tramite Gesù Cristo, con Cristo, in Cristo e per Cristo. E solo attraverso la Beata Vergine Maria questa piena somiglianza con Gesù Cristo possiamo ottenere. Vediamo un po' alcune obiezioni che potrebbero esserci nello scapolare. Mi ricordo una volta qualcuno chiedeva: ma cosa vuol dire che la medaglia miracolosa, cosa intendete per dire medaglia miracolosa? Allora qualcuno potrebbe dire: ma questo scapolare, io c'ho già il ferro di cavallo, la zampa di coniglio e di tricheco, perché portare anche lo scapolare? Non può diventare qualcosa di superstizioso? Chi indossa questa veste quindi un'osservanza solo esteriore, slegata dalla vita interna, dallo stato di grazia, dalla virtù, e quindi lo porto e mi salvo. Beh, ancora San Vigilio de Monfort ci viene in aiuto dicendo che le pratiche esteriori, quando sono ben eseguite, aiutano quelle interiori, perché siamo uomini fatti di anima e di corpo. L'uomo, sempre guidato dai sensi, ciò che fa, ciò che deve fare, o perché sono utili a edificare il prossimo che le vede, cosa che non possono fare quelle che sono le azioni puramente interiori. Quindi nessuno possa criticare o intromettersi dicendo che la vera devozione si trova solo interiormente. La vera devozione parte dall'interno e si manifesta anche all'esterno. Gli uomini vedono le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Diceva San Gregorio Magno, si devono praticare le azioni esteriore non per piacere agli uomini e ricevere lodi, che sarebbe vanità, ma si compiono anche talvolta davanti agli uomini con l'intento di piacere a Dio e di farlo glorificare, grazie a ciò, senza preoccuparsi del disprezzo o delle lodi degli uomini. Io continuo a fare, operare il bene, insegnare il bene, anche se questo potrà suscitare biasimi oppure degli applausi, ma in tutto questo rendo gloria a Dio. L'anima mia magnifica il Signore. Ancora diceva San Luigi de Montfort, una delle ragioni per cui così pochi cristiani pensano al loro voto del santo battesimo e vivono in maniera tanto licenziosa, tanto libertina, come se non avessero promesso nulla a Dio, praticamente come i pagani, è che non portano nessun segno esteriore che glielo rammenti. Quindi così ancora San Gregorio ci ricorda, San Gregorio Magno, Papa, che un po' la dimenticanza dei cristiani dei loro impegni battesimali è che si dimenticano di avere qualcosa che glielo rammenti, un promemoria, un post-it, un nodo fazzoletto, un sassolino nella scarpa. Bene, lo scapolare è tutto questo, per ricordargli esternamente che appartengono, sono consacrati interiormente all'Immacolata, appartengono a lei. Appartengono a lei per imitare lei e per piacere sempre più al suo Divin Figlio Gesù. Un altro punto potrebbe dirsi, un punto sbagliato, e dicono: ah, io faccio l'investitura, indosso lo scapolare, così ho l'assicurazione, un vitalizio eterno, sono sicuro di andare in paradiso e posso vivere come mi pare, tanto la Madonna mi salverà. Ma che santificazione, ma che seguire i comandamenti di Dio. Credi e pecca, pecca tanto, 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 tanto Dio ti vuole salvare. Abbandoni tutti i vizi, i diletti, tutte le tue voglie, perché porto lo scapolare e sono sicuro che non andrò dannato. Che dire a questo, chi fa sto ragionamento qua, che ha bevuto troppa bevanda di liquirizia. Chi abuserebbe in questo modo della devozione della Beata Vergine Maria sarebbe indegno dei suoi favori. Ecco perché sarebbe in torto se contasse sul suo scapolare per peccare con maggior libertà. Dio non si lascia deridere, dice San Paolo. Però, fin tanto che conserverà il suo scapolare, mai il demonio potrà impossessarsi definitivamente della sua anima. Potrebbe accadere però che la morte lo colga in un momento in cui l'avrà perduto, oppure che gli si sta attaccato, che gli sta accanto, glielo avrà tolto, o avendo perso la fede, sa egli stesso toglierlo con disprezzo. Può capitare questo. Ci sono stati, ahimè, casi del genere, e ce lo racconta anche San Claudio da Colombier, grande apostolo dello scapolare. Racconta la storia di un peccatore incallito che, vinto dalla disperazione, aveva cercato più volte di annegarsi senza successo. Non sapendo che cosa attribuire a un fenomeno così prodigioso, si accorse che indossava uno scapolare si convinse che quello era l'impedimento al suo funesto progetto. Così ebbe l'infelice idea di strapparselo di dosso e poi di immergersi nell'acqua nuovamente per la quarta o quinta volta. E quegli stessi frutti che fino ad allora lo avevano risparmiato in un attimo lo soffocarono. E così morì nel suo peccato, ma non poté morire prima di essersi spogliato di quella veste di salvezza, con la quale non si può aspirare senza il vantaggio di evitare il fuoco eterno. Il santo gesuita conclude: se volete morire nei vostri peccati, morirete, ma non morirete affatto indossando lo scapolare. Ancora San Vigilione Monforte, che raccomandava lo scapolare del Monte Carmelo, insisteva anche sulla rettitudine richiesta a coloro che lo ricevevano. Indossare lo scapolare implica che la persona sia risoluta ad uscire dalla sua condizione di peccato, altrimenti si entrerebbe nella schiera dei falsi devoti della Beata Vergine Maria, quelli che lui classifica i devoti presuntuosi, che sotto il mantello della Beata Vergine Maria, con lo scapolare addosso, il rosario in mano, invocano Santa Vergine e poi continuano a crocifiggere e straziare crudelmente Gesù Cristo con i loro peccati. Quindi possiamo dire che l'ipocrita che abbia indossato lo scapolare con l'intenzione di continuare a peccare, sfidando il suo piacimento alla giustizia di Dio, verrebbe escluso dalle promesse della Beata Vergine Maria. Però possiamo dire che anche sarebbe diverso il caso di chi per debolezza o perché indotto a farlo si lasciasse poco a poco andare una vita disordinata, pur portando lo scapolare carmelitano e conservando anche la ferma speranza che un giorno la Santa Vergine lo aiuti a cambiare la sua vita, a guadagnarsi la salvezza. Bene, nei confronti di costui è assolutamente possibile credere che la Beata Vergine Maria si prodigherà come madre materna, con il suo amore materno, per convertirlo e che farà in modo che non muoia d'improvviso senza il soccorso della religione, o perlomeno senza essersi potuto pentire. Dovesse anche operare un miracolo, ritardarne la morte, pur di dare al moribondo il tempo di riconciliarsi con Dio, di ricevere i sacramenti, o di farlo almeno un atto di completa contrizione. Maria si spingerà certamente a tanto nella sua materna sollecitudine, perché l'impegno che la lega alla confraternita dello scapolare è uno di quei patti sacri la cui durata è illimitata e la cui osservanza è inviolabile. La Beata Vergine Carmelo procurerà soprattutto ai suoi figli delle grazie prevenienti che li preverranno dal peccato mortale, li proteggeranno nelle situazioni di pericolo e li santificheranno. È in questo modo che la Madonna disse a San Simone Stock che lo scapolare sarebbe stato un segno di salvezza, una protezione nel pericolo, un pegno di pace e di eterna alleanza. Vi ho detto di alcune affermazioni in cui la Madonna avrebbe utilizzato tutte le sue cure materne per impedire che questo fosse morto privato della grazia della riconciliazione. Possiamo ricordare ad alcuni tra i tanti miracoli che si vengono raccolti nelle cronache dello scapolare di Monte Carmelo e alcuni begli episodi che possono comprendere questa protezione materna. E, alla fine del secolo scorso, un vescovo missionario, Monsignor Polding, stava compiendo un viaggio in una zona poco frequentata nell'entroterra australiano. Si ammalò, venne curato con grande dedizione da una vedova. Recuperata la salute, il prelato le fece la promessa che in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo si fosse trovato, al suo richiamo sarebbe tornato ad amministrare l'estrema unzione a questa vecchietta, perché gli ha fatto questa carità di guarirlo, di aiutarlo nel riacquistare la salute. Passano parecchi anni quando in una notte autunnale giunse una lettera in cui il prelato veniva richiamato a tener fede alla sua promessa perché la sua benefattrice stava morendo. Senza esitare, nonostante la stagione, il vescovo si mise in viaggio. E dopo aver camminato per giorni e giorni arrivò sfinito nella casa della vedova, ma con grande sorpresa la trovò vuota. Le Mentre rifletteva su da farsi, la sua attenzione venne attirata dal rumore della scure di un boscaiolo. Si dirige verso il luogo dove proveniva il rumore e si trovò faccia a faccia con un robusto boscaiolo irlandese che stava battendo alcuni alberi. Monsignor Polding apprese dal boscaiolo che la vecchia signora, per paura di un ritardo, nonostante questa fosse moribonda, aveva, pensando che vescovo ritardasse troppo, andò a cercare un conforto, un aiuto spirituale altrove. Però quell'uomo non seppe però indicargli la direzione presa dalla vedova. E il vescovo si rende conto che sarebbe stato inutile andare a cercarla. Si siede sul tronco di un albero e, rivolgendosi al boscaiolo, disse: "Beh, visto che sono qua, buon uomo, dopo tutto non vorrei essere venuto qui fin qui per niente. Si mette in ginocchio e ascolterò la sua confessione." È così, un po' bruciapelo, arrivo qua, mamma mia. Sono venuto qui per dare i sacramenti a questa vecchietta, non c'è. Ma vieni qua tu, buon boscaiolo, intanto facciamo qualcosa di buono, una buona confessione. E l'irlandese cominciò a scusarsi, a dire che non era preparato, che era da molto tempo che non si confessava, e mille altre scuse, ragioni. Quante scuse posso trovare io quando non voglio confessarmi? No, c'è caldo, no, c'è freddo, ma è presto, è tardi, sono stanco, non mi ricordo, quante domande dovrà farmi, insomma. Ma Monsignor Polding obiettò tutti questi pretesti e Boscaiolo finì per inginocchiarsi, pentito, contrito, e confessa le sue colpe e riceve la soluzione. Il missionario fece promettere di andare a comunicarsi la domenica seguente e poi si separarono. Il vescovo fa qualche passo quando sentì un colpo sordo seguito da deboli gemiti. Tornò in fretta indietro e trovò il suo penitente morto, schiacciato da un albero caduto. Bene, domanda: a che cosa questa grande misericordia da parte di Dio, che aveva chiamato un vescovo a centinaia di chilometri da casa sua ad affrontare un cammino con tante difficoltà per aprire le porte del cielo a un povero peccatore che sarebbe stato colto da una morte improvvisa? Ebbene, questo boscaiolo, come ogni buon irlandese, portava lo scapolare della Beata Vergine Maria. La buona madre, sempre fedele alle sue promesse, non aveva permesso che morisse prima e di riconciliarsi con Dio. Negli Stati Uniti, nell'Ohio, un uomo viene travolto da un treno e viene tranciato in due. Stava attraversando imprudentemente i binari del treno, non si fa, non passiamo per i binari. Viene tranciato in due e avrebbe dovuto morire sul colpo. Ma per la meraviglia di tutti resta in vita. Chiede il soccorso di un prete, arriva questo prete, ascolta la confessione del ferito, che rimane cosciente per 3/4 d'ora. E dopo aver ricevuto l'estremunzione, il peccatore, riconciliato in extremis, riconciliato con Dio, muore in pace. Sul suo petto verrà ritrovato uno scapolare del Monte Carmelo. Adesso vi ridico quello in cui quella veste di salvezza e anche quella veste antiproiettile. Un prete francese stava andando in chiesa per celebrare una messa in un luogo di pellegrinaggio dedicato alla Beata Vergine Maria, e strada facendo si ricorda di aver dimenticato di indossare il suo scapolare. Anche se già molto lontano da casa, esitò a tornare sui suoi passi per andare a prendere la veste di Maria, senza la quale non intendeva celebrare. Che bravo sacerdote! Bene. Mentre offriva il santo sacrificio, un giovane si avvicinò all'altare, o impugnò una pistola e sparò bruciapelo al sacerdote. Può capitare anche questo, capitava un tempo, può capitare anche il giorno d'oggi. Con stupore generale continuò però questo sacerdote a recitare le preghiere, come se niente fosse. Dapprima si pensò che il proiettile avesse provvidenzialmente mancato il bersaglio, ma non era così. Il prete ritrovò, aderito e come incollato allo scapolare del Monte Carmelo, quel pezzettino di tessuto che aveva fatto da corazza al soldato Gesù Cristo. Quel proiettile si era spappolato contro l'abitino del Carmine, abitino antiproiettile. I proiettili della Beata Vergine Maria arrivano sempre a destinazione, mentre può proteggere l'abitino del Carmine, del Monte Carmelo, lo scapolare anche i proiettili dei nemici. E questa è una bella testimonianza, ci sono tante belle testimonianze da poter raccogliere, dico, altre 400-500 pagine, ma vedremo se ci sarà un'altra occasione. Il venerabile Francesco di Yepes, terziario, vedeva spesso dei demoni che cercavano di indurlo in tentazione. Un giorno, mentre stava baciando rispettosamente il suo scapolare, prima di metterlo, Satana gli si avvicinò e gli diede una catena d'oro. Disse: "Su, porta questa catena d'oro invece dello scapolare e buttalo lontano da noi quell'oggetto che ci è insopportabile." Ai demoni è insopportabile lo scapolare. Quando qualcuno non vuole più portare lo scapolare, abbiamo capito chi gli si è avvicinato. C'è insopportabile, ci procura solo tormento. Sappiamo a chi ha dato retta. Smettila di persuadere tante persone a venerarlo e indossarlo. Questi sono i consigli del demonio. Dobbiamo seguire questi consigli mai più. Signore, spezza le vendette del demonio. Una nota che aveva fatto cadere il suo scapolare, mentre si stava flagellando, vide i demoni che gli si avvicinavano e mentre si affrettava a rimettere il mantello di Maria gli gridavano: "Togli, togli quella veste che ci fa perdere tante anime, perché ci sfuggono quelle che indossandola muoiono nella pietà." Le anime che indossano lo scapolare sfuggono alle lacci dei poteri dei demoni. E ancora Francesco de Yepes, il venerabile, ottenne la confessione di tre cose che tormentano i demoni e sono loro insopportabili: il nome di Gesù, il nome di Maria e lo scapolare del Carmelo. E possiamo aggiungere il Santo Rosario, il mio flagello. Potremmo contare di una casa salvata da un incendio, tutte le altre case, 25 case incendiate, una casa che prima, quando vedo scoppiare l'incendio intorno a tutte le altre case, appende lo scapolare sulla porta, tutte alla fine di questo domato l'incendio, tutte le case bruciate, rimane intera solo quella casa, integra solo quella casa dove è stato appeso lo scapolare, proprio per dire la protezione della Madonna su noi e sulle cose a noi care. Vediamo adesso, venuti in questi ultimi minuti, un po' alcune questioni pratiche concernenti allo scapolare, perché anche è stato per me un'occasione un po' per approfondire anche con questo libretto, con altri scritti, un po' tutte queste cose belle da apprezzare sempre di più lo scapolare del Monte Carmelo. Si diventa membri della confraternita dello scapolare di Nostra Signora del Monte Carmelo ricevendo lo scapolare che deve essere necessariamente deve essere imposto, cioè posto attorno alle spalle secondo il rituale previsto a questo fine. In caso di emergenza, in pericolo di morte, qualora fosse impossibile rintracciare un sacerdote, anche un laico, questo è molto bello, può imporre a se stesso o ad altri, recitando una preghiera alla Beata Vergine Maria, uno scapolare precedentemente benedetto da un prete. Beh, mettendo questo scapolare a un morente, San Simone Stock ha ottenuto la grazia della conversione e si è ravveduto ed è morto dopo, riconciliato col Signore. Questo è un punto un po' importante, o comunque un po' anche discusso, ma salvo adesso il mio giudizio. Qualunque sacerdote o diacono può ormai effettuare l'imposizione dello scapolare. In precedenza, dice questo librettino, non è più necessario, come in passato, ottenere un'autorizzazione speciale da parte dell'ordine dei carmelitani scalzi. Anche recentemente una cara persona amica aveva mandato un audio molto importante, riportando anche dei consigli di un grande padre carmelitano, veramente di vita santa e di catechesi molto molto importanti. E secondo questo padre carmelitano, ancora oggi bisognerebbe fare l'imposizione di un ministro carmelitano e di un superiore carmelitano, o chi ne abbia una delega a voce o espressa per l'imposizione. E secondo questo libretto, che poi è stato confermato anche dalla Congregazione per la Dottrina e per il Culto, quindi mi sembra che queste pagine rientrano anche in questa cosa qui, è un po' quello che avevo sempre un po' sentito da altri confratelli. Non è più richiesta per l'imposizione dello scapolare questa delega o essere superiori carmelitani, è concessa ad ogni sacerdote, quindi qualunque sacerdote o diacono può effettuare l'imposizione dello scapolare, salvo migliore giudizio, così apprendo da questo libretto che dopo vi cito anche il titolo. A tale scopo occorre utilizzare una formula di benedizione prevista nel rituale. Anche alcuni laici dotati dei necessari poteri da parte dell'ordine carmelitano possono imporlo. Interessante anche questo. Lo scapolare del Monte Carmelo è costituito da due pezzettini di lana marrone. Questo sembra molto importante, il tessuto, in forma rettangolare o quadrata, non lavorati a maglia, ma tessuti, legati fra loro tra due fili che sentono di indossarlo uno sul petto e l'altro sulla schiena. Non è necessario che ci sia l'immagine della Santa Vergine o del Sacro Cuore, ma averne attaccata la stoffa è un'abitudine pia e lodevole. Quindi raccomandato di tessuto di lana, messo davanti, uno davanti, una parte dello scapolare davanti e l'altra parte dietro sulla schiena. Lo scapolare deve essere indossato in maniera moralmente continuativa, quindi anche durante la notte. E per quando uno si fa le sue pulizie può toglierlo, chi ha una bella delicatezza se ne mette un altro che usa quando si lava, senza smettere di beneficiare della promessa. Può essere nascosto anche sotto gli abiti, viene benedetto una volta per tutte al momento dell'imposizione. Se lo scapolare si sporca o si logora, si può sostituirlo senza bisogno di ricorrere a una nuova cerimonia di benedizione o di imposizione. La benedizione del primo scapolare viene trasmessa ai seguenti. Qualcuno parla anche della medaglia dello scapolare. San Pio X ha concesso la facoltà di sostituire lo scapolare di tessuto con una medaglia, soprattutto in ragione della rapida usura su cui è sottoposta la stoffa, particolarmente nei paesi di clima caldo. Da allora tale concessione è stata estesa al mondo intero, quindi con la medaglia o scapolare si può beneficiare delle tre promesse della Santissima Vergine: perseverazione delle fiamme dell'Eterno, liberazione del purgatorio, privilegio sabatino e protezione contro i pericoli dell'anima e del corpo. È opportuno però osservare che la medaglia non può essere imposta, è necessario quindi ricevere, secondo le norme riportate, oltre un primo scapolare di stoffa che solo in un secondo momento potrà essere sostituito da medaglia. Quindi si fa l'imposizione con lo scapolare di stoffa e dopo lo si può sostituire dopo con una medaglia precedentemente benedetta con la formula di benedizione dello scapolare. Su una faccia della medaglia dovrà essere presentata l'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, che mostri il suo cuore, sull'altra la Beata Vergine Maria, l'Immacolata. La medaglia dello scapolare può essere portata attorno al collo o in altra maniera. Se si cambia medaglia, non è necessario imporvi una seconda benedizione. Bisogna insistere sul fatto che la Chiesa predilige lo scapolare di stoffa, poiché rappresenta meglio l'abito donato dalla Beata Vergine Maria a San Simone Stock, e la concessione della medaglia è solo una dispensa, e i papi, San Papa e Benedetto Pio IX e Benedetto XV, che l'hanno data, hanno espresso anche il desiderio che i fedeli continuassero a portare, se possibile, lo scapolare di lana. Si può poi ovviare all'logorio del tessuto ricoprendo lo scapolare con una protezione di plastica oppure più semplicemente cambiando spesso lo scapolare. Lo scapolare logorato dovrà essere bruciato o gettato nascosto in un involucro in modo da evitare che venga profanato. Per beneficiare delle promesse, la promessa principale è la preservazione dell'inferno. Per questo non esiste alcun requisito particolare salvo quello di ricevere lo scapolare con intenzione retta e di portarlo nell'ora della morte. Se un malato in ospedale viene privato contro la sua volontà, si può chiedere che lo scapolare venga appeso al capezzale del malato. Lo scapolare può essere imposto a persona non cattolica, a patto che questa ne comprenda il significato. Si sono avverati casi di conversione miracolosa di protestanti, persino di pagani, che avevano ricevuto lo scapolare. Questo non sapevo, questa caratteristica. Per invece beneficare del privilegio sabatino, quindi solo per l'imposizione scapolare non serve niente di proprio. Per il privilegio sabatino, la liberazione del purgatorio da parte della Santa Vergine il sabato che segue la morte, o ancora più correttamente il prima possibile, dice un po' nella forma originale, antica, occorre inoltre soddisfare tre quesiti: portare abitualmente lo scapolare, conservare la castità consona alla propria condizione, castità totale nel celibato, castità coniugale nel matrimonio, castità perfetta nel consacrato, e si noti che tale obbligo non aggiunge nulla ai doveri di ogni cristiano riguardo alla castità, quella che già ogni cristiano dovrebbe in quanto cristiano praticare, a ciascuno nel proprio stato. Recitare quotidianamente il piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. I sacerdoti, imponendo la scapolare, hanno il potere di commutare quest'obbligo, un po' complicato, ad esempio prescrivendo in sostituzione la recita quotidiana del Santo Rosario. Chi impone lo scapolare può anche commutare, prima era sempre un ministro carmelitano che poteva commutare, le opere per il periodo sabatino o uno che aveva ricevuto la delega, adesso ancora. Stando a queste prescrizioni, ogni sacerdote ha il potere anche di commutare chi è imposto o anche in confessione, commutare gli impegni del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. Lo scapolare deve essere indossato in maniera moralmente continuativa, quindi anche durante la notte. Questo avevamo già detto. Recitare quotidianamente il piccolo rosario, i laici non esitano a fare richiesta di questa condizione. Portare lo scapolare non è un obbligo, il non farlo non implica un peccato, quindi dopo averlo ricevuto si può decidere di non portarlo senza commettere un errore morale, ma non si beneficia più delle promesse. Chi riprende ad indossarlo, dopo averlo abbandonato per un certo tempo, anche per anni, non ha bisogno di farselo di nuovamente imporre. C'erano anche dei digiuni per chi non poteva recitare il breviario o il piccolo ufficio, digiuni ecclesiastici e l'astinenza dalle carni il mercoledì e il sabato oltre il venerdì, ma questo per chi non sapeva leggere, quindi la commutazione può anche per chi ha difficoltà anche per salute di poter fare questi digiuni o queste astinenze. Non sembra qualcosa di consigliabile di imporre lo scapolare senza aver prima spiegato alla persona interessata di cosa si tratti o essersi accertati delle sue oneste intenzioni. Conviene invece far leggere i documenti sullo scapolare, se possibile conferire anche una cerimonia di imposizione, una certa solennità, preferibile che venga fatta in chiesa. Viene concessa indulgenza plenaria nel giorno in cui si riceve la prima volta lo scapolare, come nella festa del 16 luglio del Monte Carmelo, del profeta Elia il 20 luglio, di Santa Teresa di Gesù 1 ottobre, di tutti i santi dell'Ordine Carmelo 14 novembre, di Santa Teresa di Gesù 15 ottobre, di San Giovanni della Croce 4 dicembre, il 14 dicembre, di San Simone Stock il 16 maggio. Confessione e comunione, esclusione di ogni attaccamento dal peccato, anche veniale, la preghiera per il Santo Padre, la volontà di osservare gli impegni dell'Associazione dello Scapolare. I confratelli del Santo Scapolare viene raccomandato con insistenza di condursi con integrità e purezza in modo di essere degni delle materne protezioni della promessa della Beata Vergine Maria. Queste cose le ho potute trovare nel libretto dell'edizione Segno lo Scapolare del Monte Carmelo, un segno di eterna alleanza, tradotto, approvato dalla Congregazione per il culto divino, disciplina dei sacramenti nell'86, quindi un po' una certa autorità che la criticità del racconto abbia un po' raccolto alcune cose che possono e dare capacità di poter meglio comprendere e apprezzare questo valore del scapolare. Siamo giunti un po' al termine, conclusione di questo momento, questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, la nostra Mamma Celeste, la Regina del Cielo e della Terra, possa sempre più accompagnarci con le sue materne benedizioni. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio, Spirito Santo. Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.